Bene, ancora lo spazio redazionale Mezzedes della radio di oggi, mercoledì 7 marzo. Cambiamo argomento completamente. Abbiamo qui con noi diversi compagni e compagni studio con cui affronteremo l'assemblea. Il perché, diciamo, l'assemblea, ci spiegheranno bene perché di questa assemblea pubblica venerdì 9 marzo alle ore 17:30 nell'androne del Policlinico. E quindi avete capito tutti e tutte che stiamo parlando di sanità pubblica martoriata, pronti soccorsi più che esplosivi, non so che altro aggiungere, precarietà, tagli, tutto quello che sta sotto gli occhi di tutte noi ogni volta che mettiamo piede in una struttura sanitaria, no? E insomma, no, sicuramente non c'è niente di rassicurante rispetto alle nuove politiche, no? Oppure anche a quello che può fare la Regione Lazio. E a te direttamente la parola, entriamo subito nel vivo. Assemblea pubblica, come nasce, dove nasce, e così a ridosso di una serie di eventi che ci racconterai.
Ciao a tutti, e grazie per questo spazio. Stiamo qui con due compagni lavoratori del Policlinico Umberto I, e poi ci sono io e un altro compagno dello Spallanzani, che ormai insomma da voi questi microfoni siamo un po' abituati a parlare di sanità e di quello che succede nel mondo del lavoro, appunto nell'ambito sanitario. E diciamo che come coordinamento lavoratori e lavoratrici Spallanzani e Policlinico Umberto I abbiamo sentito proprio, e con anche il supporto del coordinamento delle Lotte Unite, abbiamo sentito l'esigenza di nuovo, dopo parecchio tempo, richiamare di nuovo un'assemblea cittadina, che quindi è diciamo una chiamata sia per i lavoratori e le lavoratrici, ma anche per l'utenza che appunto viene massacrata da diversi anni in giro per gli ospedali, ASL, e a volte non sa neanche veramente dove sbattere la testa. E abbiamo sentito l'esigenza di rincontrarci per innanzitutto discutere e condividere alcune tematiche, alcune problematiche che purtroppo sembrano peggiorare appunto col tempo, e quindi il problema soprattutto in un ospedale come il Policlinico Umberto I del pronto soccorso, che praticamente è invivibile sia per chi ci lavora e sia per le persone che sono costrette a aspettare lì a volte giorni pur di nell'attesa di un posto letto, e altre problematiche che sono sì, diciamo che sono situazioni abbastanza esplosive, ma poi credo che i compagni del Policlinico, che appunto lavorano lì, ce ne possano parlare molto meglio, e altre problematiche come appunto la privatizzazione dei servizi, l'esternalizzazione appunto dei servizi e anche delle risorse umane in mano a cooperative o a volte agenzie interinali, e un problema che purtroppo è un problema che va avanti da anni e che invece di migliorare peggiora, quello delle liste d'attesa, per appunto in attesa di fare un esame che a volte potrebbe essere anche urgente, e purtroppo appunto l'attesa prevede mesi, a volte addirittura quasi anni, per fare degli esami, che invece nel privato, soprattutto convenzionato, stranamente, o in intramenia, si riesce a fare molto velocemente. E allora, io prima di passare un po' la parola agli altri compagni, ma soprattutto ai protagonisti, che sono appunto i lavoratori del Policlinico, soprattutto dopo un fatto di cui parleranno loro e che è successo oggi, e volevo soltanto fare un quadro molto rapido di quello che è stata la distruzione diciamo negli ultimi 15 anni, perché non voglio andare ancora troppo prima, perché sennò veramente saremmo qui tutta la serata, di quello che è successo appunto al sistema sanitario pubblico italiano e soprattutto quello che è successo sulla pelle dei cittadini ma anche dei lavoratori. E, diciamo che da circa 15 anni la spesa sanitaria che grava sulle spalle degli utenti è aumentata, nel senso che per esempio soprattutto nel Lazio le tasse per quello che riguarda l'IRPEF sono aumentate, il ticket è aumentato e appunto liste d'attesa aumentate, quindi purtroppo il dover a volte ricorrere anche pagando molti ai servizi privati convenzionati o a questa intramenia, che è veramente un fatto scandaloso. Insomma, sull'intramenia bisognerebbe fare veramente delle battaglie per abolirla, cioè medici e anche infermieri fanno, diciamo, supportano il medico nell'intramenia, hanno una percentuale che prendono in più su per esempio una visita che può costare 120 euro come minimo fino a 200 euro e naturalmente una parte di questa quota va la maggior parte all'azienda e una parte a, insomma, ai medici e una percentuale anche all'infermiere. E oltre a questo naturalmente anche la spesa sui farmaci, per esempio i farmaci di classe, quelli di classe A che sono quelli per insomma urgenti così, è aumentata per il cittadino, nel senso che è diminuita per la regione e aumentare per il cittadino, cosa insomma un po' assurda sul fatto che su farmaci essenziali il cittadino debba pagare di più rispetto a prima. E diciamo che poi per quanto riguarda quella che è l'offerta ospedaliera le cose sono andate anche peggio, perché dal 2001 al 2015 sono stati tagliati diciamo più di 9.000 posti letto.
Parli, cioè, del Lazio ovviamente.
Ah, scusate, sì, sto parlando della sanità del Lazio. E, praticamente questi posti erano nel 2001 c'erano 31.000 posti letto, nel 2015 siamo arrivati a 21.500 posti letto, quindi una cosa assurda. Questo naturalmente ha abbassato anche il numero dei ricoveri, ma è per necessità, perché non ci stavano i posti,
ma non
ci
significa
stanno.
Che la gente si ammala di meno, mi stai
no,
dicendo?
No, assolutamente, anzi. E quindi vuol dire che, solo per far, lo so che sono numeri, ma per far capire, come nel 2001 per esempio per 1.000 abitanti c'era l'opportunità di 6,1 posti letto, adesso praticamente nel 2015 la metà, perché sono 3,7, cioè proprio diminuita questa possibilità per le persone. E poi, per non parlare diciamo del fatto che oggi attualmente non c'è un accesso praticamente egualitario per tutti quanti alla salute, nel senso che soprattutto per chi soffre di malattie croniche diciamo non sempre c'è questa possibilità di avere accesso velocemente o anche economicamente a degli esami e a soprattutto quelli che sono i servizi di prevenzione e dei servizi che permettono una diagnosi precoce, che è quello cioè la cosa fondamentale per quelle che sono le malattie croniche. E il fatto che non si possa avere accesso,
no?
Esatto, sì. E il fatto che non ci sia praticamente questa possibilità di a volte di fare una diagnosi molto veloce fa proprio pensare che il nostro sistema sanitario purtroppo non è più uno dei migliori al mondo, anche se fino a qualche anno fa eravamo tra i paesi, diciamo a livello mondiale, che avevano la mortalità più bassa per quello che riguardavano le malattie croniche. Purtroppo le cose stanno un po' peggiorando e questo ci fa pensare proprio che se appunto alle persone non si dà modo di accedere ai servizi di prevenzione, anche ai servizi territoriali che invece praticamente stanno scomparendo piano piano, non si può parlare certo di un servizio sanitario universalistico, gratuito e aperto e accessibile a tutti.
E proprio in merito a questo ti volevo fare appunto una domanda, perché nelle ultime politiche regionali sbandierate, rientro noi eravamo commissariati come sanità, no? Quindi il rientro, le cose, l'apertura di maggiori servizi territoriali, le case della salute, proprio per evitare le forme di ricovero e la vicinanza ai cittadini, ma tutto questo? Cioè tutti gli investimenti fatti nelle case sulla salute e altre cose?
Praticamente, scusate, intervengo io. E le scatole, le case della salute sono delle scatole vuote, praticamente. Ah. Hanno fatto questi cosiddetti ambulatori specialistici, dove la gente si dovrebbe rivolgere specialmente il sabato e la domenica proprio per intasare i pronti di soccorso, ma non essendoci personale, praticamente ci stanno questi edifici quasi completamente vuoti. C'è qualche servizio che ci può stare per misurare il diabete o ma poi piccole cose, ma per cose un po' più serie la gente, il cittadino è sempre costretto a rivolgersi al pronto soccorso, chiaramente intasandolo e creando tutte le problematiche che conosciamo tutti. Ma il problema nasce sempre dal fatto che se tu vuoi aprire servizi devi mettere anche il personale, ma il personale non si mette. Possiamo fare esempio un esempio clamoroso del Grassi di Ostia, che fino a poco tempo fa c'era l'ostetricia dove si poteva partorire nella vasca con l'acqua. È stato tolto questo servizio che era ottimo, gratuito per tutti i cittadini, e qualche mese fa hanno riprovato a riapirlo, però non prendendo le ostetriche del Grassi di Ostia, ma cercando di prendere personale a partita IVA. Chiaramente c'è stata una rivolta sia dei medici, insomma, degli infermieri, chiaramente questa cosa. Ecco, queste sono le cose che succedono.
No, perché mi era capitato di vederle più per curiosità. E poi ti accorgi entra la casa della salute, uno dice: vabbè, c'era associazione anziani, pensionati, il volontariato, che lo sportello sociale che ti dava informazione su quali servizi andare. Allora uno pensava: ma se io mi sento male, vengo qui e vabbè, trovo l'associazione che fa volontariato moca anziani, che fa, oppure la sportello sociale che mi dice a quali servizi rivolgermi, ma che me fanno?
Perché in teoria loro parlano di continuità assistenziale, ti fanno credere come se tu H24 c'è sempre un servizio a cui rivolgerti, ma alla fine non è così. Ma l'unico servizio realmente aperto purtroppo rimane il pronto soccorso, con tutte le problematiche che poi ci danno i compagni del policlinico.
Innanzitutto buonasera agli ascoltatori. Sicuramente la situazione dei pronto soccorsi negli ospedali romani, e non solo, è quella che è dovuta a una serie di fattori che si sono venuti moltiplicando nel corso degli anni. Io faccio riferimento all'introduzione dei DRG, se non erro primi anni 90, dove praticamente le patologie venivano messe sul mercato, nel senso che ogni patologia di ogni singolo malato cominciava ad avere un valore economico, nel senso che poi la regione, in base ai servizi che le strutture pubbliche forniscono all'utente, al paziente di turno, hanno una monetizzazione, per cui la regione a sua volta rimborsa la struttura pubblica rispetto alla prestazione che ha fatto. Mi ricordo immediatamente dopo l'introduzione dei DRG arrivarono i parti cesarei all'80%, per cui, perché il parto cesareo aveva un valore economico, il parto naturale aveva un valore economico più basso, per cui le strutture ospedaliere stimolavano, invitavano, obbligavano a fare il parto cesareo alle donne che dovevano partorire all'interno delle strutture pubbliche. E da lì c'è stato una sempre maggior indirizzo verso le strutture private, per cui sono aumentate le cliniche private in convenzione con le strutture pubbliche, per cui i pazienti venivano spostati all'interno di queste strutture private convenzionate con la regione. Nella giunta Sorace c'era un accordo che prevedeva, mi pare, il privato convenzionato non doveva superare il 40%, mi pare, del numero dei letti complessivi nel Lazio. Con Sorace arrivarono a superare di poco il 50%, per cui c'è proprio la volontà evidente di spingere l'utenza verso il privato, e questo qui si è ulteriormente moltiplicato con il crescere di strutture private, laboratori di analisi, laboratori radiologici, per cui ti facevano lo stesso costo del ticket pubblico, andai e potevi fare qualunque tipo di esame. A volte capitava che pagavi meno nella struttura privata che nella struttura pubblica, e questo qui è stata una volontà determinata nel corso degli anni, fino ad arrivare al fatto che all'interno del policlinico ci sono 800 lavoratori di una cooperativa, infermieri e ausiliari, che sono dovuti
su un totale
di circa, tra universitari e ospedalieri, dovremmo essere intorno ai 5.000 dipendenti qui all'interno di questo passaggio. Poi non ci sono stati la questione del turnover, per cui i pensionati non sono stati reintegrati, per cui c'è stato un oggettivo carenza di organici. L'età media dei lavoratori all'interno del policlinico sono 55 anni. Tutti i più giovani, quelli che stanno sotto i 40-35 anni, sono tutti dipendenti delle cooperative oppure dei vari servizi appaltati: servizio antincendio, servizio di sterilizzazione, la mensa per i dipendenti, la mensa per i pazienti ricoverati, la manutenzione degli ascensori, la manutenzione delle barelle addirittura, la manutenzione degli impianti elettrici, la manutenzione del sistema informativo, e c'è tutto privato, non ci sono più dipendenti del policlinico che possono determinare la manutenzione,
cioè,
quotidiana.
Se non gli amministrativi che prendono i soldi dal pubblico e lo rigestiscono e li riversano.
Sì, poi addirittura dentro... all'interno del policlinico l'ufficio tecnico prende l'1% su ogni intervento di manutenzione. Poi significa che se deve essere ripitturata una ringhiera di una scala, probabilmente verrà ripitturato due volte nel giro di due anni invece di una volta nel giro di anni maggiori, insomma. E questo qui ovviamente si ripercuote all'interno poi delle prestazioni, del servizio, perché lo stesso tipo di passaggio è avvenuto sulla sanità territoriale, per cui non c'è stato un discorso di prevenzione, i studi medici dei medici
di base,
sono praticamente inutili, perché li vai dal medico, il medico ti indirizza alla struttura pubblica per un'ecografia, un elettrocardiogramma, un'analisi degli enzimi, vai alla struttura pubblica o sei costretto ad andare al servizio privato. Alla struttura privata, alla struttura pubblica ti danno appuntamento a mesi di distanza. Ovviamente sulla salute giustamente le persone non scherzano, si rivolgono al privato, e questo qui ha determinato il fatto che poche settimane fa ci stavano 120 pazienti registrati nel pronto soccorso medico del policlinico primo, quindi numeri allucinanti, e sono tutte persone che vengono messe all'interno di locali su sedie, su poltrone, barelle rotte, barelle, gente con anziana di tutti i tipi, di tutte le tipologie, con patologie meno più lievi e più gravi, vengono ammassati come i carri bestiame da questo punto di vista. Questa è una situazione d'impossibilità nel praticare poi le cure sotto tutti i punti di vista, per cui c'è promiscuità, l'alcolista vicino al cardiopatico, e addirittura ultimamente i bambini che provengono al pronto soccorso pediatrico, se hanno bisogno di avere due punti perché hanno una ferita sulla mano, sono costretti a stare in mezzo all'ira di Dio, nel senso che appunto ci stanno pazienti anziani, traumi, alcolisti, eccetera eccetera, tutte le tipologie di quelle fasce sociali più deboli che sono costrette, di fatto si rivolgono alle strutture private, con tutte le conseguenze del caso. All'interno del policlinico si è costituito questo coordinamento. Il primo tentativo è nato, diciamo, a marzo del 2017, su una storia del cambio di orario rispetto alla normativa europea. Questa qui è ovviamente lì per lì ha determinato la mobilitazione di centinaia di lavoratori, perché cambiare un turno per chi è abituato a fare i turnetti o i turni fissi, cambiare l'orario determina anche uno stravolgimento della vita in termini di orario, di tempi, di organizzazione familiare, organizzazione personale, eccetera eccetera.
Ma quando dici cambio orario parli di maggiore flessibilità, perché già il lavoro degli infermieri è a turno.
Che sì, senso? La normativa europea sarà 161, se non erro, se non mi ricordo male. Sì. Doveva essere quasi a tutela del lavoratore, nel senso che determinava dopo un turno notturno, determinava il fatto di non fare il turno successivo non prima delle 11 ore.
Quindi un riposo obbligatorio.
Sì,
diciamo.
Riposo obbligatorio. Questa cosa è stata tranquillamente bypassata all'interno di logiche di necessità di servizio, carenze di organici, per cui il responsabile del coordinatore o caposala che sia si prende la responsabilità, perché lo sforare questi orari determinano delle multe a livello internazionale da parte dell'Europa, per cui ci si tratta di 500 euro per il dipendente e qualcosa di più per l'amministrazione. Queste cose vengono superate attraverso meccanismi burocratici, amministrativi, a volte incomprensibili, cui gente si dico, lavoratori che fanno turno di pomeriggio e fanno quel turno notturno, o fanno il turno notturno e fanno anche la mattina, cose che al pronto soccorso avvengono abbastanza spesso, qui con norme tranquillamente che devono essere a tutela del lavoratore vengono bypassate, superate nella massima tranquillità.
Cioè, praticamente mi stai dicendo c'è una norma che serve a tutelare il lavoratore, ma poi con alcuni artifici burocratici tipo chiede il permesso, timbra cosa, necessità,
esatto,
eccetera, glielo fanno fare, esatto, uguale. L'unico problema, esatto, è che aumenti i tempi,
esatto,
per cui
è all'interno del nuovo contratto in fase di conclusione nella sanità, nella parte normativa c'è sta proprio l'inserimento della flessibilità maggiore, della mobilità maggiore all'interno delle strutture pubbliche. Con tutto quello che ne conseguirà in seguito.
Sì, considerando dicendo che pure voi dovete, come sanitari, cioè la pensione ormai è per tutti a 67 anni, 68,
sì, sì,
quindi
ripeto,
cioè,
media,
il lavoro usurante è riconosciuto, no? Non lo so.
No, perché pure lì ci stanno dei cavilli rispetto al numero di notti che fai nel corso di un anno, ci sono dei numeri. Io faccio i turnetti e
non dovrei
fare un giorno di assenza in tutto l'anno per sfiorare quel numero di notti, mi pare siano 64.
Sì, sono 64 notti, la fascia è 63 anni, 35 anni di servizio, deve rimanere nel range da 64 a 72 notti. E questo le devi fare, questo tipo di turnazione devi fare negli ultimi 10 anni della carriera per almeno 7 anni. Questo significa che al policlinico questa è una cosa che naturalmente al policlinico con la carenza di personale e con l'età media che c'è, è logico che l'assistenza, la cura dei pazienti qua là, come del resto anche costringendoci a fare i doppi turni qua là, viene a scemare. È inevitabile, perché anche un infermiere che fa 17-18 ore di turno, è inevitabile che poi andando avanti con le ore non ce la fa, è umanamente impossibile. E per cui però loro riescono a scavallare questa cosa firmando violazioni, non lo so in che modo, burocraticamente, cavilli, però questo resta il fatto che si fa, ancora si fa. Ma questo non per dare la colpa alla nostra dirigenza, perché anche loro, mettendosi nei loro panni, sono costretti poi a un certo punto a far tornare in questa maniera il personale. Ma il problema è solamente uno, è che c'è carenza di personale, non assumono, il turnover che è stato imposto alla Regione Lazio è chiaro, non è che lo diciamo noi perché ci piace dirlo, ma è una cosa reale, e negli anni questo si è andato a ripercuotersi
sulla qualità
del servizio, sulla qualità dell'assistenza, sulla qualità anche gestionale di un'azienda ospedaliera.
No, il quadro che state tracciando è di un nosocomio con una marea di personale anziano che comunque non gli è riconosciuto ormai più l'anzianità, visti gli allungamenti della pensione, che comunque fa un lavoro usurante per i ritmi di lavoro, per quanti utenti, probabilmente, perché è ovvio che se uno arriva a un pronto soccorso o dentro un reparto hai meno infermieri, devi lavorare di più, sta più dietro al paziente, le cose diventano sempre più gravi, è ovvio che tutto questo, la richiesta nei confronti del lavoratore che è il primo che incontra il malato, si alza o no? Quindi la gente se la prende con voi.
Sì, se la prende con noi, e in effetti è all'ordine del giorno, ci sono aggressioni, questo è successo anche qualche notte fa con dei colleghi, un collega che è stato aggredito, tre guardie giurate che sono state aggredite. E insomma, per cui sono cose che si ogni giorno succedono, ogni giorno puntualmente. La gente è giustamente esasperata dalle lunghe file d'attesa. Certo. Con chi se la prende? Se la prende con noi. Noi c'entriamo
poco. Con chi sta in prima linea,
però
se la prende, purtroppo.
Ci siamo noi lì, e per cui è normale anche che le persone se la prendono con noi, ma noi possiamo ben poco rispetto a questo. L'unica cosa, ecco, è cercare di mobilitare i lavoratori. L'unica cosa è questa: bisogna ritornare a fare una protesta dei lavoratori come si deve, insomma. Devono capire che la sanità è un bene comune per tutti, paghiamo tante tasse. Il territorio deve essere il territorio, bisogna investire nel territorio, case di cura, centri di primo soccorso,
allora,
assistenza domiciliare e tutto qua. Noi ieri ci hanno dato un dato che ci sono 62 ricoveri di medicina che sono mesi che stanno da noi. Cioè, non è possibile tenere due mesi un paziente ricoverato in un posto letto di medicina. Cioè, deve avere un percorso il paziente da quando entra al pronto soccorso, che dopo un tot ore deve andare a reparto, da reparto poi se ha bisogno di una clinica, di una
RSA,
esatto, deve essere tutelato sotto questo punto di vista. No,
questi pazienti, parli di pazienti anziani per esempio?
Anche pazienti anziani, pazienti adesso di preciso non è che ci hanno detto, ci hanno dato solo il numero, che ci sono questi 62 pazienti che sono mesi, che sono un mese,
sono
due mesi,
posti letto bloccati.
Per esempio volevo raggiungere un altro dato che è proprio del 5 marzo, che Barbara Mangiacavalli, che sarebbe la presidente dell'Ordine degli Infermieri, hanno fatto un calcolo, l'Ordine degli Infermieri, che negli ultimi 7 anni 12.000 infermieri sono diminuiti nella sanità pubblica. Però questo vuol dire non è che sono spariti 12.000 infermieri, sono spariti nel pubblico, però automaticamente sono aumentate le partite IVA, agenzie interinali e i disoccupati, che poi stanno tantissimi infermieri disoccupati, quindi ci troviamo una situazione assurda. Allora, nei reparti siamo tutti vecchi.
Ho letto, che ne so, qualche giorno fa di un concorso, non mi ricordo dove, nel nord Italia, 5 posti, 5.000 concorrenti. Allora, una cosa allucinante.
Gli operatori sanitari nei reparti sono tutti vecchi, i giovani non ci sono più. Però abbiamo tantissimi giovani disoccupati che sono costretti ad andare a lavorare, tantissimi in Germania, chi va in Inghilterra, oppure altri che non ce la fanno, che sono costretti a essere ricattati dalle agenzie interinali
o dalle cliniche private.
E chi sa nei posti di lavoro fa il doppio lavoro, e cioè, è una cosa allucinante. Ditemi un po' voi.
Oltretutto, poi, rispetto alla situazione nostra, come stava anticipando prima il mio collega, cioè abbiamo questo problema degli 800 persone della cooperativa che da qui a qualche mese, un anno, adesso sembra che sia stato fatto un contratto ponte, non lo sappiamo neanche di preciso, però l'idea era questa, ci sono questi 800 colleghi che rischiano seriamente di rimanere senza lavoro. E anche questa situazione fa capire come l'aria...
In che senso? Perché cioè, li mandano via? Sì, cambiano cooperativa?
Perché adesso hanno fatto un concorso la scorsa estate, molto travagliato, l'azienda ha fatto un concorso e ci sono 800 idonei, e giustamente gli idonei devono entrare perché è giusto, è per legge.
Il concorso è stato aperto, esatto, una priorità a un
concorso pubblico. Un concorso pubblico è stato fatto senza dare neanche una priorità, non so un che cosa a livello legale per cercare anche di far rientrare questi 800 lavoratori. E mi sembra anche una cosa normale, no? Ma questa lo vediamo anche in tutte le aziende che chiudono. Negli ultimi giorni ne ho vista un'altra in Alta Italia, 400 lavoratori. Sta avvenendo quello che sta succedendo in tutta Italia, in poche parole, e anche da noi è così. E per cui adesso c'è questa questione che secondo me cioè la regione se ne deve occupare, e quantomeno anche i vertici aziendali se ne devono occupare, devono in qualche modo scrivere, dichiarare che questi 800 lavoratori sono una perdita assistenziale e di professionalità notevole per l'azienda.
O comunque
perché sono anni che stanno da noi.
Ma no, anche perché, scusa, ti interrompo, poi ci sarebbe posto per tutti.
C'è
posto veramente per tutti, perché ci stanno interi ospedali che sono costretti a fare ore e ore di straordinari. Adesso, tra l'altro, con il contratto nuovo, come diceva il compagno prima, che sta andando a firma tra poco, c'è l'articolo 31 che praticamente quasi obbliga il lavoratore a fare gli straordinari. Adesso sei te che ti devi giustificare, mentre prima ti chiedevano che vuoi fare lo straordinario e tu puoi dire sì o no. Adesso sei te che devi giustificare se non fai lo straordinario per motivi familiari o personali addirittura gravi, c'è una dicitura del genere.
E sembra che il nuovo contratto, c'è tutta la parte normativa che taglia proprio completamente tutti i diritti dei lavoratori, sia a livello sindacale sia a livello lavorativo.
Voi dite sembra perché non ve lo danno in mano il contratto?
No, io personalmente ancora lo devo, non c'è letto stata, una parte,
scusa,
ma non
c'è stata una trattativa praticamente segreta. CGL, CISL e UIL,
è una bozza.
E c'è questa bozza che ultimi giorni è uscita, ma fino a una settimana, 2 settimane fa, praticamente quasi nessuno conosceva.
La faccia della trasparenza,
sì. E praticamente ci troviamo questo pacchetto che loro già hanno firmato e che probabilmente non so se si riuscirà a fare delle lotte così forti da fargli cambiare idea, ma presumo che i tempi ormai sono...
Mai hanno firmato, a parte qualche sindacato infermieristico particolare, insomma, però l'hanno firmato il contratto, per cui...
Perché esistono anche i sindacati infermieristici, ci sono solo degli infermieri?
Sì, sì. Sono sindacati corporativi, sindacati.
Infatti, l'ultimo show grande.
C'è il sindacato dei medici.
No, dei medici sì, degli infermieri.
L'ultimo show che hanno detto dal Nursing Up, mi pare. Che mi pare raccolga a livello nazionale 100.000 iscritti, una cosa non da poco, che però rilancia tutto un discorso puramente corporativo, per cui oggi l'infermiere è laureato un medico, per cui fanno un discorso da pura corporazione, rivendica esclusivamente, infatti la Nursing Up nello sciopero puntava esclusivamente e solamente sulla questione economica, che sicuramente sono quattro soldi, sicuramente insoddisfacenti alle necessità dei lavoratori, però la parte normativa, che è quella che va a gravare non solamente sul lavoratore ma su quello che poi è l'aspetto fondamentale della sanità nei confronti della cittadinanza, della popolazione, degli utenti, dei pazienti, ovviamente questa cosa va risolta all'interno della capacità di comunicazione, di intervento comune da parte dei lavoratori insieme con l'utenza, con la cittadinanza, con coloro che devono utilizzare e usufruire dei servizi che lo Stato gli dovrebbe dare, perché pagano le tasse, perché ce n'è bisogno, perché tutta una serie di cose vengono determinate da questo tipo di società, per cui tutta una serie di malattie, dall'utilizzo dall'alcol alle tossicodipendenze eccetera eccetera, sono tutte questioni che viviamo quotidianamente all'interno dell'ambito sanitario, perché vengono i tossicodipendenti, vengono giovani, molto giovani negli ultimi anni soprattutto, ormai a livello di alcolismo, questi qui sono prodotti della società, come sono aumentate le malattie rispetto alle allergie alimentari, questo qui è dovuto proprio sicuramente a un livello di alimentazione che nel corso degli anni è diventata
l'inquinamento,
cioè tutto quello che la società determina nella sua produttività, nella sua produzione di beni,
certo,
di consumo.
Filiera.
Io invece volevo introdurre un ultimo dato, sempre rispetto al contratto, che adesso nel nuovo contratto praticamente si dà il potere all'azienda di assumere ancora più personale a tempo determinato, non specificano come, però probabilmente sia dalle agenzie interinali che sia con contratti a 6 mesi rinnovabili o... E c'è stato ultimamente un rapporto dell'INAIL del 2017 che sono proprio sui carichi di lavoro, quindi quando l'importanza del giusto numero di medici, infermieri, operatori sociosanitari nei reparti, si è poi visto che laddove c'è tanto personale che a tempo determinato, ossia che cambia di continuo, proprio aumentano, proprio hanno fatto una statistica, il numero di infezioni urogenitali, il numero di polmoniti, proprio perché chiaramente tutta questa carenza di personale e in più la rotazione, il personale che arriva va via, non c'è il tempo, come dicevano loro prima, di 800 infermieri che sono 15 anni che sono formati, e praticamente diminuisce completamente la qualità dell'assistenza. Questi sono dati scientifici che comunque tutti i dirigenti, i politici, i governi, loro queste cose le sanno. E non
diciamo
possono far finta di niente. Siamo noi che dovremmo, noi i lavoratori e cittadini, che dovremmo ribellarci a tutto questo stato di cose, insomma.
Allora, mi sembra che abbiamo fatto un quadro, certo, un po' catastrofico.
Nero.
Ma
mamma mia,
da 15 anni fa, ma insomma, la situazione non è proprio rosa. Infatti, vabbè, di fronte a questo quadro catastrofico, volevo tornare anche un po' indietro al fatto dell'assemblea. Che no, nel senso che noi pensiamo che in questa assemblea, oltre a tutti i discorsi che ci facciamo tutti i giorni, a tutte le problematiche, probabilmente sarebbe anche il momento di provare a creare e a costruire delle mobilitazioni, perché forse adesso è questo soprattutto che ci manca, e non è facile, perché purtroppo le aziende prendono molto potere, così tanto che appunto lo sappiamo benissimo noi lo Spallanzani, ma adesso lo sanno anche i compagni del Policlinico, fioccano i provvedimenti disciplinari appena apri bocca e appunto descrivi qual è la situazione che sta vivendo tu e che sta vivendo l'utenza. E quindi poi non so se abbiamo il nostro compagno al telefono, però è arrivato purtroppo un altro provvedimento disciplinare. Ma è difficile appunto perché le aziende prendono il potere e i lavoratori, che purtroppo negli ultimi 20-30 anni ormai sono stati abituati a chinare la testa e andare avanti così, tanto comunque il minimo per sopravvivere gli arriva, quindi ancora non c'è tanto
strategia individuale.
Esatto, c'è proprio un individualismo in cui non si pensa a quello, alla collettività, al fatto che oppure al futuro di quelle che saranno le altre generazioni, ma insomma,
che sei un servizio pubblico.
Esatto, che noi stessi lavoriamo in quel servizio pubblico che però purtroppo non garantisce alcuni servizi anche di base o comunque diritti, per cui però questa cosa purtroppo è molto spiacevole dirla, la maggior parte dei lavoratori e delle lavoratrici sembra non interessare più. Infatti diciamo che alcune volte noi facciamo dei volantinaggi, come qualche giorno fa al San Camillo, e non è stato facile, cioè per me, io in alcuni momenti ci ho avuto molta rabbia perché le risposte erano: chi se ne frega, tanto le cose cambiano, dite solo cazzate, non sapendo neanche che eravamo lavoratori come loro, cioè comunque ci sono tanti luoghi comuni e poi vabbè, è normale che molti lavoratori sono anche diciamo molto disillusi da quelli che sono i sindacati, soprattutto CGL, CISL e UIL, che naturalmente pensano soltanto a ricavarsi il loro orticello, il loro potere, la maggior parte di loro, e i sindacati di base sono divisi, purtroppo non si riesce a ricreare un'unione, per cui le aziende ci massacrano e noi fatichiamo a ricostruire una mobilitazione che però appunto venerdì, quello che diciamo è uno dei nostri obiettivi, è in qualche modo uscire fuori da quell'assemblea sia con i lavoratori che speriamo anche parte dell'utenza con delle mobilitazioni.
Abbiamo il compagno in... Pronto?
Pronto? Pronto,
ci senti?
Ciao a tutti.
Insomma, non so se hai sentito l'ultimo pezzo dell'intervento della compagna, insomma, che raccontava anche con quanta difficoltà, nonostante la situazione, insomma, quella che è, ci sia nel comunicare, nell'organizzare un momento di mobilitazione. Però insomma, a te volevamo chiederti di questi nuovi provvedimenti, insomma, del che è successo, insomma, è stato sfiorato questo argomento però non siamo entrati ancora nel merito, te lo chiedo direttamente: qual è quell'ultimo provvedimento avvenuto al Policlinico?
Il provvedimento, diciamo, è arrivato oggi, ma si riferisce a una questione, diciamo, circa un mesetto fa, dove in piena campagna elettorale il pronto soccorso del Policlinico è stato ovviamente fatto oggetto di un turismo elettorale che vedeva quotidianamente praticamente tutti i vari candidati alla presidenza della regione, ma anche, diciamo, i loro subalterni, venisse a fare il loro giretto all'interno del pronto soccorso con tutto lo stuolo, diciamo, dei vari dirigenti che normalmente non si vedono mai, e a loro che gli spiegavano quanto ce la mettevano tutta. Purtroppo però le condizioni erano quelle che erano, perché il problema dei pronto soccorsi è un problema mondiale, intergalattico, planetario, un'altra marea di cazzate, diciamo, che facevano. Allora, durante uno dei giri da qua, praticamente qualche giornalista ci ha voluto fare delle domande, perché parlavano solo loro, e diciamo in tre abbiamo un attimo spiegato, diciamo, quelle che erano le questioni vere, cioè quelle che è stata di fino adesso, ne avete parlato. E quindi praticamente oggi è arrivato, chiaramente sta storia poi si è un po' persa, perché è quasi un mese, diciamo, che c'è stata questa storia, quindi si ventilava questo provvedimento, ma non è arrivato niente. Oggi, dopo le elezioni, proprio puntualmente, dopo due giorni dopo le elezioni, arriva il primo provvedimento, e probabilmente solo il primo, no? In cui c'è un provvedimento disciplinare per diffamazione d'azienda, perché hai detto che ormai il privato sta a magnà, che ci stanno i precari, che è tutto appaltato, che ci stanno commissioni col privato e via di seguito. Questo, insomma, niente di molto diverso da quello che è successo, diciamo, allo Spallanzani qualche mese fa, perché nonostante l'impegno un po' di tutti degli si è mosso, però sostanzialmente a questi alla fine gli è andato abbastanza liscio allo Spallanzani, e ovviamente questi ci riprovano. E io penso pure una cosa: perché ci riprovano? Sostanzialmente perché il gioco che stanno facendo è un gioco molto sporco e molto duro, cioè nel senso che questi soluzioni di qualsiasi tipo non ce n'hanno. Questi ormai sono completamente succubi di un disegno politico che vuole distruggere la sanità pubblica e fa portare tutta sta macchina dei soldi al privato, e su questo non ci tirano indietro. Il resto sono tutte cosmesi, tutte storie che ci vanno indietro, quindi sanno che dovranno praticamente affrontare delle contraddizioni che fino a mo' non ci stanno, chiaramente, perché diciamo, anche a risposta a Spallanzani, con tutta la volontà che c'è stata alla sospensione dei due lavoratori lì, con tutto, diciamo, l'impegno che c'è stato, però sicuramente è stato sottodimensionato rispetto, diciamo, all'avvenimento. Quindi mo ci stanno a riprovare, diciamo, al Policlinico. Questo è il primo provvedimento, ma cioè il primo che è arrivato, ma ce ne saranno, secondo me, sicuramente altri che si succederanno anche molto brevemente, quindi domani, dopodomani, perché, cioè, a me mi hanno consegnato che stava a lavorare, ma chi non stava a lavorare probabilmente glielo consegneranno quando ci andrà a lavorare. Questo è il concetto base. Quindi, dicevo, è un gioco molto duro, e questi fanno capire subito che non c'è trippa per gatti, che te devi star zitto, perché l'unica forma che c'è, non ci sono né mediazioni né questioni, cioè questi stanno facendo il loro sporco gioco, e su questo sporco gioco non vogliono sentire niente, cioè ti obbligano a lavorare in quel modo, a vedere quelle cose da mattina alla sera, al fatto che tu praticamente vai a chiedere una visita e ti dicono sfacciatamente guarda che così è a anno, ma se no, se tu me vai in tramenio oppure vieni allo studio è dopodomani, e tu ti devi stare zitto, non lo puoi neanche dire, perché tu disturbi il manovratore. Allora, su questa questione qua saremo un pochi, saremo quello che è, però, diciamo, la risposta, tutto quello che è stato detto, che l'ultima cosa è il contratto, ma tutto quello che c'è sta, diciamo, è una cosa, cioè su questa risposta è assimilabile a zero, diciamo, fino a mo. Probabilmente non sarà così, perché questi andranno avanti molto duramente, quindi prevengono la cosa, cioè nessuno deve parlare. Quindi a questo punto qua, questa assemblea che noi proponiamo pure il 9 perché ci uscita fuori pure da queste cose, è proprio questo, insomma, no? È di, ah regà, qui stiamo andando verso quello. Non è che pensiamo che noi facciamo l'assemblea e poi c'è migliaia di persone di massa che ci stanno appresso, eccetera, ma lì bisogna comunque cominciare a fare un percorso in cui queste cose si vanno a impattare direttamente, cioè senza andare a percorsi che prevedono mediazioni politiche, che non ci stanno, non ci sono mediazioni politiche adesso, cioè questi stanno facendo il porco del comodo loro, sia a livello sindacale, sia a livello del precariato, sia a livello dell'assistenza, stanno facendo effettivamente quello che vogliono, e a questi praticamente tocca cominciare almeno a prefigurare come gli si risponde, cioè tocca andare davanti a una storia dell'intramenio, davanti a uno studio privato e dire non si può fare questo, tra l'altro ci stanno anche le leggi per fare questo, perché fra l'altro la legislazione prevede che l'intramedia non può essere utilizzata come sartafile, e quindi praticamente se tu fai questo il direttore si deve dimettere, non se n'è dimesso uno in tutta Italia, cioè di questa storia, cioè la legge sta avanti ai lavoratori, cioè saltiamo a questo assurdo, la legge è sempre, diciamo, una cosa che alla fine garantisce più i padroni che i lavoratori, ma in qualche modo addirittura sta più avanti dei lavoratori che non si muovono e nemmeno dei cittadini che non si muovono. Cioè, questo, diciamo, è il livello di situazione. È chiaro che è dalla situazione che dovremmo uscire, e poi, diciamo, si assimila agli altri settori, no? Cioè, cosa, a due giorni dalla cosa stamattina c'è stato uno sgombero dei case a San Basilio, nella chiesa 75 anni a San Basilio, c'è stato, cioè, è tutto così, insomma, certo. Si vanno avanti i diritti, mo giocheranno con questi governi, non governi, una cosa, la regione, una regione, la maggioranza, loro giocano così, ma il disegno è quello, chiunque ci va, cioè non è che ci stanno tanti, i passaggi insomma sono questi. Quindi io dicevo, questa assemblea non è un'assemblea comunque per addetti ai lavori, voglio dire, è un'assemblea,
certo, un'assemblea
comunque,
tu dici, pubblica, aperta, per riporre il problema insomma a tutti, a questa città, dico, qual è la sanità pubblica,
esatto.
Anche perché insomma una cosa che
fondo,
certo,
esatto.
Una cosa che mi veniva, no, una
no,
cosa
dicevo,
mi veniva.
No,
scusa.
No, volevo.
Sì, vai, finisci, scusa.
Qua, no, te dicevo. Quindi no, abbiamo detto, allora, in mezzo a tutto sto casino, è pure vero che c'è sta, la situazione è questa, poi c'è sta un deficit, diciamo, anche dei strumenti organizzativi, diciamo, di lavoratori, che su pure quello, insomma, tocca farci un attimo due conti. Cioè, fino a mo' non hanno funzionato, perché se adesso è questa la situazione in cui praticamente non si muove niente, evidentemente bisogna pure inventarsi percorsi che sono un attimo diversi, ma pure, quindi è sicuramente un percorso aperto, un percorso senza bandierine, senza storie, ce ne frega niente di chi sei, è un percorso però, dico, come chiamavano noi, di confronto e di lotta. Ma una cosa, cioè, il confronto deve essere su quale lotta? Voglio dire, cioè, perché mo è inutile stare segnando addosso, quello che sta succedendo lo sanno tutti, si è capito quello che stanno a fare. Mo tocca solo decidere come cominciare, da dove cominciare, come affrontare le cose, e questo, insomma, sta assemblea vuol dire questo, vuol dire pure, insomma, vuol dire di tutto, se vedremo, e chi ci sta sui percorsi ci sta, chi non ci sta non ci starà, voglio dire, però per noi questo è, diciamo, è il percorso, ecco.
No, se posso aggiungere vabbè, solo una cosa a quello, no? Che hai detto.
Sì, sì, parla più vicino al microfono.
Sì. E niente, che anche per questa assemblea cittadina, una stupidaggine, perché è una stupidaggine, avevamo chiesto un'aula. Mm-hmm. C'è stata completamente negata. Non siamo riusciti a trovare un'aula, i lavoratori di questa azienda non sono riusciti a trovare un'aula per fare questa assemblea cittadina, e questo è il clima, va a confermare,
insomma, siamo tornati indietro ai 40 anni, pari
un'altra cosa che voglio aggiungere è che uno dei tanti candidati che è venuto fino a poco tempo fa al pronto soccorso sotto elezioni, in una intervista a uno dei giornaletti, quelli della Metro, per cui non so se adesso vi preciso se Leggo Metro, insomma, ha parlato di situazione da terzo mondo, ha parlato di situazione dove mancano proprio i minimi, proprio
minimi livelli di sicurezza.
Livelli di sicurezza.
Lui non è,
cioè,
stato denunciato per diffamazione.
Non è stato, ecco, no, gli ha risposto anche il direttore generale, dove lo esortava
a non dire queste cose, a non pubblicare queste cose, perché recava un danno all'azienda e anche e soprattutto agli utenti, che non si sarebbero fidati di venire nella nostra azienda. Ecco, per cui se lo fa un politico hanno l'immunità parlamentare, possono fare. E noi lavoratori che sono 30 anni che lavoriamo là dentro, lavoriamo in pronto soccorso.
Ciao.
Aspetta, compagno voleva salutarci. Ciao, grazie della corrispondenza. Ciao, come vedi, c'è molta concitazione, quindi ci si parla un po' sopra. Ciao, grazie, ci risentiamo sicuramente. Ciao. Sì, nel senso che vedo che il tema prende e io vi devo dire anche una cosa, anche purtroppo che il tempo che stringe e ci abbiamo anche altra, un altro tema grosso da adattare. Quindi io tenderei a chiudere. Però ovviamente l'impegno con voi, oltre che venerdì, poi ci risentiremo su questa corrispondenza, probabilmente dalle cose che stanno emergendo, pensateci un attimo, facciamo un appuntamento fisso anche dentro questo spazio, quando ve va, insomma, affrontiamo un pezzettino per volta, perché cioè, così sta, cioè, mi sembra che c'è tanto, insomma, come dire, di tanto dobbiamo vomitare, tanto lo sappiamo, ma tanto è anche da riflettere un po' collettivamente, no? Su che sistema sanitario, come ripromuovere questa attenzione, come anche questa radio, insomma, poi al di là degli eventi, insomma, i provvedimenti disciplinari, il caso eclatante, se no, insomma, fa mala fine di Striscia la notizia, di ste iene, cioè, come dire.
Il convocare questa assemblea pubblica, appunto, c'ha proprio questo intento, no? Di ricominciare a parlare di sanità dal basso, senza mediazioni politiche, senza mediazioni sindacali, ma con chi è direttamente coinvolto all'interno di quelli che sono i livelli assistenziali, sia come lavoratore sia come utente. E da questo punto di vista, visto che negli ultimi anni questo tipo di pratica è stata azzerata dalle deleghe che sono state date ai vari trasmissioni più o meno di denuncia, no? Se poi potremmo andare a prendere singolarmente una per una, sono state tutte strumentali, inserite all'interno di alcuni contesti. Un servizio che fece le Iene, mi pare, sui sotterranei del pronto soccorso, sulle sigarette nei sotterranei, ha determinato il fatto di quanti milioni di euro aggirati per il policlinico, che sono stati suddivisi all'interno di meccanismi farraginosi strani, perché questo qui rientrava all'interno di un progetto finalizzato, quasi fatto apposta, no? Faccio il servizio di denuncia, immediatamente dopo scattano alcune questioni all'interno della struttura e arrivano i soldi. Punto interrogativo, perché succede questa cosa? Un lavoratore invece si azzarda a dire, appunto, la situazione reale è questa, è quella che pesa realmente sia per i lavoratori che per i pazienti, vengono ovviamente presi di mira e vengono mandati sotto consiglio di disciplina.
No, infatti è questa forse anche l'argomento da affrontare prossimamente con più calma, no? Che poi, insomma, come facevi riferimento te, ma insomma si vede, cioè, quello fa, dice, va lì, va lui a parlare con l'assessore, col dirigente, perché oppure per la singola, sì, familiare, problema,
tu lavoratore,
io
tu
lo risolvo, tu gli dici la stessa cosa, a te
te
denunciano. Cioè sembra che la nostra difesa ormai passa per questa forma, insomma, vedi, un po' no repressiva, intendo di questa forma di spettacolarizzazione, per cui se non c'è una telecamera, qualcuno che te riprende, per giunta, insomma, vedi, trasmissioni che veramente tendono a non contestualizzare, no, ma un po' a buttare merda su tutto, a fare il caso, altre cose, cioè tu non hai diritto di parola, manco te riceve quella famosa mediazione politica che tu, a cui tu accennavi, non ce l'hai. Se vai con l'inviato di Striscia o di Iene, probabilmente te ricevono pure.
Le porte, certo.
È questa l'assurdità, certo. No? Cioè non è più la lotta che, certo, te l'apre. E forse è questo che dobbiamo andare a
fare. Noi abbiamo avuto ieri un incontro con il nostro direttore di dipartimento. La prima, siccome è stato, lui è preso, si è insediato a settembre, e noi da settembre fino al giorno di quella famosa intervista, noi non l'abbiamo visto, mai, noi l'abbiamo visto quel giorno. su alcuni volantini e su alcuni comunicati del coordinamento è stato evidenziato il fatto che appunto il nuovo direttore di dipartimento non si era mai fatto vedere, non ha mai esercitato un incontro, comunicato le sue intenzioni rispetto a quella che è la situazione del pronto soccorso. Noi abbiamo tranquillamente detto ieri in questo incontro, la prima cosa che ha detto: ma voi mi avete attaccato prima di conoscermi, appunto prima di conoscerti, perché tu dopo mesi,
5 mesi
non ti sei fatto vedere.
Comunque, dobbiamo stringere. Appuntamento venerdì, dove e quando?
Allora, l'appuntamento è venerdì 9 marzo alle ore 17.30 all'androne del Policlinico, a via del Policlinico 155. Quindi
all'androne del Policlinico è quello vicino al pronto soccorso.
Quello vicino al pronto soccorso. Perché
l'ingresso storico, ingresso, sì, con lo scalone, il colonnato.
No, perché va spiegato tutto.
E l'ultima cosa che volevo dire è che anche se il percorso insomma sembra molto difficile, non siamo delle folle, però almeno questa piccola resistenza intanto esiste, che mi sembra già una grandissima cosa.
No, sicuramente, poi insomma avremo modo di io veramente vi invito a pensare seriamente appunto a degli appuntamenti, se non so settimanali, so, però in cui accendiamo questo faro e ne parliamo pezzo per pezzo, no? Sia delle situazioni dei vari ospedali romani, perché abbiamo parlato Spallanzani, Policlinico, probabilmente non è che gli altri siano tanto meglio, no? Proviamo a ripercorrere un po' tutti gli aspetti. Vi ringrazio e
grazie a voi.
A presto e buona lotta, poi ci risentiamo sicuramente per venerdì.
Ciao.
Un breve stacco musicale prima di cambiare totalmente argomento.